ebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Giornata della memoria, come non dimenticare gli orrori della Shoah. E ancora, a che punto siamo con la transizione ecologica? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio, io sono Alessandro Guarasci.
Ricordare è un'espressione di umanità. Ricordare è segno di civiltà. Ricordare è condizione per un futuro migliore di pace e di fraternità. Ricordare anche è stare attenti, perché queste cose possono succedere.
Allora, il Papa 2 anni fa e Papa Francesco è tornato oggi anche sulla giornata della memoria. Ha detto: il ricordo dello sterminio di milioni di persone ebree e di altre fedi non può essere né dimenticato né negato. Non può esserci fraternità senza aver prima dissipato le radici di odio e di violenza che hanno alimentato l'orrore dell'Olocausto. Dunque, 70 anni fa la liberazione appunto pose fine all'Olocausto. Ecco, nel celebrare oggi, tra l'altro, la giornata della memoria al Quirinale, il presidente Mattarella ha detto che il sistema di Auschwitz e dei campi a esso collegati fu l'estrema ma diretta e ineluttabile conseguenza di pulsioni antistoriche e antiscientifiche. Istinti brutali, ha detto Mattarella, pregiudizi, dottrine perniciose e gretti interessi e persino, ha sottolineato il presidente, conformismi di moda. Dunque, la Shoah fu un unicum nella storia. Allora, tra le organizzazioni cattoliche che all'epoca si opposero appunto alle leggi razziali troviamo anche l'Azione Cattolica. Noi ricordiamo solo la figura di Edoardo Focherini, antifascista, formatosi appunto nell'organizzazione e morto nel lager di Flossenbürg-Ersbruck. Allora, Paolo Segadoni è vicepresidente nazionale dell'Azione Cattolica. Buon pomeriggio, Segadoni.
Buon pomeriggio, un caro saluto agli ascoltatori e naturalmente a lei.
E allora, che cosa ci dice ancora oggi la giornata della memoria, soprattutto diciamo di un osservatorio privilegiato dell'Azione Cattolica?
Sicuramente è importante il richiamo di Papa Francesco, è importante il richiamo del Presidente Mattarella, è importante il richiamo che tanti stanno facendo in queste ore, anche noi come associazione, appunto a mantenere il ricordo, perché è chiaro che i testimoni naturalmente ormai sono rimasti veramente pochissimi, ma è particolarmente prezioso mantenere questa memoria, perché appunto perché possiamo dire mai più accada questo, anche se poi potremmo dire tante altre mai più che purtroppo invece continuano ad accadere. E credo che sia davvero importante recuperare le storie delle persone. Ha ricordato giustamente Edoardo Focherini, il beato Edoardo Focherini, che insomma ha fatto davvero tantissimo e voleva fare di più, e diceva insomma se potessi salvarne ancora uno, era il suo motto, diciamo così. E potremmo parlare di Pietro Lestini, che abbiamo ricordato proprio oggi sul nostro sito dell'Azione Cattolica, come insomma una figura di vicepresidente degli uomini di una parrocchia di Roma, che ha nascosto decine e decine di persone nel sottotetto della chiesa dei Redentoristi nel quartiere Prati, insomma durante il periodo delle leggi razziali. Insomma, tante figure davvero significative che ci dicono che hanno pagato con la vita o che hanno rischiato in prima persona, e che ci dicono che anche noi oggi dobbiamo appunto ricordare e anche fare scelte importanti che possiamo anche pagare, ma che insomma sono davvero determinanti.
Scelte importanti per la democrazia e anche per la libertà di tutti. Senta, Seghedoni, l'Azione Cattolica all'epoca, durante il fascismo, rischiò di essere chiusa, però logicamente fu molto, molto ridimensionata. E appunto, dalle leve dell'Azione Cattolica arrivarono tanti antifascisti, tante persone, appunto come Focherini, che si opposero al fascismo e alla negazione dell'essere umano che in qualche modo le leggi razziali portavano con sé. Oggi, secondo lei, di quei principi dell'Azione Cattolica, cosa rimane?
Ma diciamo così, è difficile dire che, insomma, che oggi siamo... come dire, capaci, come allora, come appunto tanti allora sono stati capaci di portare avanti questi principi, queste idee, ma di fatto appunto l'associazione rimane una realtà di persone che insieme cercano di vivere il Vangelo e cercano di vivere questi principi anche e soprattutto appunto innervando la società di principi di bene, di quello che possiamo definire il bene comune, no? E credo che anche oggi appunto un tratto distintivo dell'associazione è questa capacità di stare nelle scelte della vita concreta, quotidiana di tante uomini, di tante donne, e di stare accanto a chi soffre con uno stile molto fraterno. Ecco, possiamo dire che la fraternità forse è oggi il modo con cui come associazione cerchiamo di vivere e appunto, di portare avanti questi principi.
Una scelta sicuramente inclusiva. Senta Seghedoni, rimanga con noi ancora un paio di minuti, perché noi dobbiamo dire che col passare degli anni e proprio con l'esaurirsi delle testimonianze dirette, tante persone che sono tornate dai campi di concentramento negli ultimi anni sono decedute, ecco, diventa sempre più rilevante appunto celebrare la giornata della memoria anche nelle scuole. E questo affinché il non dimenticare ci consenta di lavorare sempre di più, noi diciamo, in un'ottica anche appunto di accoglienza. Ecco, ma voi ascoltatori sapete come e quando è nata la giornata della memoria? Ecco, nel 2000, grazie a una legge voluta da un deputato di allora che si chiama Athos De Luca. E allora noi l'abbiamo incontrato e gli abbiamo chiesto quale bilancio si sente di trarre oggi a 23 anni di distanza.
Beh, è positivo, perché uno dice va bene, che significa giornata della memoria? Però è uno strumento in mano di tutte le istituzioni per farla, perché c'è una legge e nella legge sono due piccoli articoli. Io feci mettere proprio che si invii tutte le nelle scuole si ricorderà la giornata della memoria. Quindi per gli insegnanti, per i professori, per tutti associazioni è diventato uno strumento che può dire, perché uno magari la voleva fare una qualcosa, però dice ma no, e invece no, c'è la legge. Lei la guardi, la legge, sono due articolini piccoli, e vede che è sintetica, però è uno strumento che consente a tutti di fare delle iniziative.
Ma in qualche modo ha fatto breccia nelle nuove generazioni per far sì che il dramma della Shoah fosse compreso?
Questo dipende da classi, cioè da coloro che la gestiscono, da noi, dalla nostra generazione dipende, perché i ragazzi sono, come dire, vergi da questo punto di vista. Molti non conoscono nemmeno i fatti, perché questa è l'importanza della giornata della memoria nelle scuole, perché molti ragazzi, anche di famiglie meno, diciamo, fortunate, non sanno sta cosa, hanno visto qualche, hanno sentito dire. E invece io dico sempre che la giornata della memoria non è degli ebrei, è un patrimonio del mondo intero, perché quelle cose che sono successe lì sono una lezione per tutto il mondo di civiltà, perché non accada più. Quindi è molto importante come messaggio, senza retorica, demagogia, eccetera. Però è lo strumento, quindi ripeto, la giornata della memoria è importante perché è uno strumento che consente a tutti in quel giorno di fare qualcosa, perché c'è una legge che dice proprio all'articolo 2 tutte le scuole si creeranno iniziative per far diffondere la conoscenza della giornata della memoria.
E appunto tutte le scuole, io questa mattina sono anche passato personalmente al quartiere ebraico di Roma e c'erano tante scolaresche che appunto erano in attesa di appunto visitare quei luoghi. Senta Seghedoni, secondo lei si dimentica troppo facilmente?
Io temo di sì, questo, insomma, in questo caso appunto c'è questa legge che effettivamente tutela, ecco, possiamo dire che tutela questo ricordo. Ci sono altre leggi per altre giornate, ma tendiamo a dimenticare molto in fretta, ecco. E credo che insomma questo è un monito che dobbiamo tenerci appunto tenerci bene in mente, bene fissati in mente, perché ricordare ha un significato anche molto profondo, no? Riportare al cuore in senso etimologico, e credo che sia proprio questo che dobbiamo fare, non semplicemente ricordare in modo asettico, come dire, in modo astratto, ma riportare al cuore, cioè appunto cercare anche di capire, di avere empatia, di insomma di cogliere quelli che sono i veri significati di questa giornata, di tanti, possiamo dire, di tante persone che soffrono, di tante situazioni di sofferenza che ci sono nel mondo, di guerra, di insomma di
certo.
Pensiamo ai naufragi, pensiamo insomma a tanto altro, ecco.
E purtroppo, Seghedoni, il rischio di non sottovalutare è evidente. Per esempio oggi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha incontrato gli studenti del liceo Tasso di Roma e ha detto: bisogna non abbassare la guardia rispetto al fatto che esistono forme più sottili di antisemitismo, a partire da una forma malintesa di goliardia, ad esempio la figurina del giocatore della Roma con le sembianze di Hitler. Su queste cose non ci si può non possiamo permettere di sottovalutare, è un insulto, lo dico anche da tifoso, non fa proprio ridere, insomma, proprio ai ragazzi dobbiamo ricordare purtroppo quel male assoluto che fu la Shoah. Allora io ringrazio per essere stato con noi Paolo Seghedoni, vicepresidente nazionale dell'Azione Cattolica. Buon pomeriggio, Seghedoni.
Grazie a voi, un caro saluto.
L'azione omicida più imponente è quella della liquidazione del ghetto di Varsavia, con quasi 500.000 di prigionieri. Quindi si decide di edificare un campo di enorme capacità omicida.
E ieri alla Fondazione Museo della Shoah a Roma è stata inaugurata appunto la mostra L'inferno nazista e i campi della morte di Belzec, Sobibor e Treblinka, a cura dello storico Marcello Pezzetti. Avete sentito alcuni brani anche di un filmato che viene proiettato dentro la fondazione. Ecco, un'esposizione che ci fa conoscere il male dei campi di sterminio, la lucida follia nazista mirata a sterminare un intero popolo, insomma, diciamo, una chiara espressione appunto del male assoluto che fu l'Olocausto. E allora la Shoah è un pugno nello stomaco, così ci ha detto appunto il curatore Marcello Pezzetti.
Secondo me questa è una delle mostre che affronta in modo più diretto, forse più realistico, quello che c'è stato. E in effetti non è adatta per il pubblico più giovane, ma una delle cose interessanti è che si parla molto di persecutori, mm-hmm. e del loro modo di vedere le cose, della loro Weltanschauung relativamente ai temi fondamentali, per esempio quello dell'eutanasia, per esempio quello del trattamento dei disabili e così via. E questo ci può insegnare molto.
Senta, lei ha detto che questa mostra non è adatta ai giovani, soprattutto per le immagini,
quelli piccoli,
però soprattutto i ragazzi devono capire che cosa è successo, perché alcuni di loro non ne hanno idea e molti sottovalutano.
Certo, come minimo dalla terza media in poi, io sono per i primi anni del liceo in poi, insomma. Ma la Shoah è questo, non è un'altra cosa. E quindi questo è quello che noi dobbiamo affrontare. Del resto la realtà di tutti i giorni è piena di cose molto forti e molto dure. A questo punto forse ci rendiamo meglio conto anche della realtà di oggi, se noi riusciamo a comprendere quella.
Ecco, la realtà di oggi...
Quella della guerra, per
esempio. Esatto, quella della guerra. E anche la necessità di ribadire il valore della democrazia.
Valore della democrazia e valore della pace.
Noi ora cambiamo argomento e parliamo di transizione ecologica. Sì, l'Italia e le sue regioni sono competitive sulle tecnologie green. Questo emerge da una ricerca del Centro Ricerche Enrico Fermi, presentata al CNEL, durante un evento organizzato assieme all'Istituto di Economia della Scuola Superiore di Sant'Anna e al Forum Disuguaglianze e Diversità. Ecco. Questa ricerca nasce dall'attenzione che il centro studio ha dedicato negli anni alle cosiddette green technologies, cresciuti proprio dopo il 2000 a livello globale, soprattutto nei settori dell'energia e dei trasporti. Ecco, i dati OCSE ci dicono che del 2015 stimano che tra il 90 e il 2010 le energie rinnovabili sono cresciute del 400%. I veicoli elettrici o ibridi del 350% ed è aumentata anche tra l'altro l'efficienza degli edifici del 140%. Allora, noi abbiamo in linea Vittorio Cogliati Dezza del Forum Disuguaglianze e Diversità. Buon pomeriggio, Cogliati Dezza.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Senta, è importante capire che l'Italia è al quarto posto in Unione Europea per brevetti. Ecco, da dove viene tutta questa innovazione?
Ma mi viene da dire che viene da lontano, cioè è il risultato della storia industriale della seconda metà del Novecento, perché tra le altre cose la ricerca del centro Enrico Fermi rileva quanto ci sia una complementarità tra le tecnologie tradizionali, le tecnologie e lo sviluppo delle tecnologie verdi, ma soprattutto che nessun paese si inventa una competitività industriale e tecnologica dalla mattina alla sera, ma è un'accumulazione lenta. E devo dire che i dati che vengono da questa ricerca, che non si fermano tra l'altro solo ai brevetti, certo, ma anche a quella che loro chiamano la fitness tecnologica, e quindi la potenzialità complessiva di sviluppo tecnologico, per un verso confermano questo buon posizionamento per l'Italia, dall'altra però fanno anche suggeriscono, diciamo, possibili inclinature in questa situazione. La prima fra tutte è che è vero che, diciamo, nella classifica europea ci sono 15 regioni italiane, sono nella prima metà della classifica, e 7 addirittura nel primo quarto, diciamo. Però è anche vero che i risultati sono molto differenziati regione da regione.
È certo, è chiaro. Senta, è un classico dell'Italia, diciamo, dell'Italia a doppia o tripla,
sì,
o quadrupla anche velocità.
È anche un elemento di grande debolezza, di fragilità,
certo,
sui tempi lunghi.
Esattamente. Senta, Cogliati Dezza, mi aspetti 4 minuti in linea, anzi 4 e mezzo. Allora, diciamo che dopo la fase più critica della pandemia pensavamo che la transizione ecologica fosse un fattore in qualche modo ineluttabile. Invece l'Italia oggi è quintultima Europa per autonomia energetica, pari al circa il 22% dei consumi contro il 40%, diciamo, della media UE. Ma se noi sfruttassimo le materie prime di cui l'Italia è in abbondanza, cioè acqua, vento e sole, potremmo arrivare circa al 58%. Ecco, c'è un dato di fatto: la guerra in Ucraina ha riportato all'attenzione, al centro dell'attenzione, purtroppo, la necessità di abbandonare il prima possibile gas e petrolio. E di questo ne è convinto anche il professor Andrea Roventini, che è un economista e professore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
La guerra in Ucraina dovrebbe farci comprendere a maggior ragione che dobbiamo fare al più presto la transizione verde, e quindi produrre energia con le fonti rinnovabili. C'è un grafico che è stato prodotto nell'ultimo rapporto dell'International Energy Agency che mostra che in Europa il prezzo dell'energia era molto basso quando entravano in funzione le energie rinnovabili, ma molto alto quando si utilizzavano i fossili, in questo periodo appunto durante la guerra. E quindi se noi vogliamo perseguire la decarbonizzazione dell'economia, ma anche l'indipendenza energetica dalle varie autocrazie, quello che dovremo fare è investire massicciamente nelle rinnovabili. Purtroppo non è la cosa che sta succedendo in Italia, perché se uno legge i giornali o si informa sul dibattito, si parla di nuove possibilità di sfruttare nuovi giacimenti di gas, di nuove trivellazioni, accordi con l'Algeria, qualcuno addirittura tira fuori la bufala del del nucleare, mentre il nostro paese sta investendo pochissimo in rinnovabili, siamo addirittura dietro alla Polonia, che non è un paese dove splende esattamente il sole.
Professore, però mi permetta, sicuramente ci sono anche degli aspetti burocratici non secondari. Pensiamo solo, diciamo, ai veti che pongono le regioni o addirittura le sovrintendenze.
Ha perfettamente ragione, avevamo un ministro per la transizione energetica che si doveva occupare di questo. Purtroppo i risultati ancora non si sono visti, quindi, perché si è voluto perseguire in parte anche altre strategie, altri obiettivi. Quello che è ripartito in Italia, a onor del vero, sono le installazioni, in particolare di capacità solare di tipo privato, quindi sono le imprese, le famiglie che stanno rispondendo all'aumento del prezzo dell'energia facendo aumentando la capacità di energia solare. Quello che manca è la creazione di centrali, di strutture rinnovabili per i problemi che diceva lei, che spesso sono completamente capziosi. Se uno pensa che la questione ambientale viene anche sollevata per impianti eolici fuori dalla costa, che non si vedono neanche appunto quando si è in spiaggia.
Senta professore, per chiudere, quali potrebbero essere le ricadute dal punto di vista lavorativo? Sappiamo per esempio che per produrre un'auto a batterie all'incirca serve un quinto del personale invece impiegato per produrre un'auto a motore termico. Voi avete qualche riscontro invece positivo dalle energie rinnovabili per quanto riguarda il rilancio dell'occupazione?
Sì, guardi, allora le stime prodotte dall'Agenzia Internazionale dell'Energia mostrano che il saldo dell'occupazione sarà positivo, cioè da qui al 2030, quindi se noi decarbonizziamo l'economia si creeranno molti più posti di lavoro di quelli che si perdono. Lei ha fatto l'esempio del settore automobilistico, che sarà uno dei settori in cui perderà una parte dell'occupazione, ma l'occupazione si creerà in molti altri settori, quindi pensi all'installazione di energie rinnovabili piuttosto all'efficientamento degli edifici, piuttosto che la produzione di batterie e via dicendo. Tra l'altro questi sono lavori, le ricerche ci mostrano che sono lavori di qualità, cioè che pagano stipendi mediamente superiori ad altri settori. Quello che manca però, è il grande assente in Italia, sono delle politiche industriali che sono necessarie da un lato sia per spingere verso la decarbonizzazione, energie rinnovabili, ma anche per gestire quello che diceva lei, cioè gestire questa transizione, perché si distruggeranno posti di lavoro in determinati settori, in determinate zone geografiche, e se ne creeranno degli altri. E quindi c'è bisogno di un intervento dello Stato per avere una transizione che possiamo definire giusta.
Coglieritezza, in un minuto, secondo lei serve maggiore collaborazione a livello europeo per la transizione ecologica?
Ma diciamo che l'Europa sta svolgendo un forte ruolo di guida in questo momento, anche l'ultimo intervento della von der Leyen, che ha lanciato il nuovo programma per lo sviluppo dell'industria green, e quindi servono indicazioni, servono risultati, serve anche il coraggio di imboccarla questa strada, perché come diceva giustamente il professor Roventini, noi siamo in testa come settore per quanto riguarda la produzione di energie rinnovabili. All'inizio degli anni 90 eravamo i primi in assoluto in Europa, poi il settore è stato abbandonato a favore del gas e oggi paghiamo quella scelta sciagurata e quella dipendenza. Quindi le potenzialità industriali ci sono, servono le politiche.
Allora ringrazio per essere stato con noi Vittorio Cogliati Dezza del Forum Disuguaglianze e Diversità. Buon pomeriggio Dezza.
Grazie a voi, buon lavoro.
Allora, io mi fermo qua solo per un attimo, ringrazio comunque per avermi assistito in questa parte del mondo della radio Gianmarco Murroni e Bruno Orti. Vi lascio con un brano di Leonard Cohen.